poi lo troviamo a Fanano, poi lo troviamo, non l'ho scritto, non mi ricordo più, ci sono altri tre punti in cui ci si può fare il timbro. Quindi non è per il timbro in se stesso, che essendo che ha già detto che lui non lo compra, non lo fa il timbro. Io lo continuo a dire perché noi dobbiamo valorizzare il nostro territorio, abbiamo tantissime cose, dobbiamo farle conoscere alla gente. Se la gente passa per San Cesario deve andare a leggere le cose. Allora io come promemoria vi ho messo non so quante pagine qua, però chiedo che aderiamo. Io ho scritto su Facebook la storia di Sant'Alberga e di Papa Adriano, ma non perché l'abbia scritta io, che me l'essa inventata io. Cioè vi ho legato anche quello che è scritto dalla Treccani, che se per alcuni è meglio che la Crona Vaticano, quelli di nonnato, fate come volete, però è un'opportunità che se Buonporto, non mi ricordo chi, hanno cambiato la strada e aderiscono al nuovo percorso tirando l'acqua al loro mulino, anche noi dobbiamo tirare l'acqua al nostro mulino per valorizzare il nostro benedetto territorio. Il sindaco mi fa sempre segno, quando parlo io mi fa sempre segno di tacere, grazie.
Però anche qui, scusate, c'è un regolamento, se no mi fate passare per cattivo, quando in realtà sono troppo buono. Consigliere Zanoli, prego.
No, appunto, volevo solo ricordare, cioè, che a questo punto se Rosi può parlare per 30 minuti di Santa Alberta e io parlo un secondo, cioè voglio dire, potrei parlare anche della finale Spagna-Argentina.
Non sono stati 30 minuti, sì,
perché
non sono stati 30 minuti.
Beh, quanto è stato? Minimo 15-20 minuti.
No, una decina.
Ma sono stati
più. Adesso li ho cronometrati.
Sei sicuro, eh?
Più o meno, adesso
non li ho. Non lo so.
Va bene, adesso cronometro tutti al decimo.
Diciamo che dopo tutta questa divagazione che c'entrava
minuto
poco,
vi tolgo la parola.
Perché non posso parlare? Cioè, lui ha parlato 20 minuti di Santa Alberta, io non posso intervenire?
Vai.
Ah, no, volevo solo dire quello io poi, cioè, però mi togli la parola, cioè, non ho capito. Poi dici che abbiamo tutti pari dignità. È un po' orwelliano, eh? Però i maiali hanno più dignità, cioè, l'ugualità rispetto agli altri. È Orwell.
Consigliere, non ho detto che tolgo le parole, ho detto che se io non mi metto a cronometrare, abbiamo 10 minuti a regolamento e al decimo minuto vi tolgo la parola, parlavo in generale, non tolgo la parola a nessuno. Altri? Consigliere Melli.
Faccio un breve intervento, intanto invidio la conoscenza storica di Luciano e ne faccio tesoro tutte le volte che interviene e ci illumina. In questo caso ci siamo qui per rinnovare una convenzione di cui già facevamo parte, quindi di per sé non vedo un motivo per cui ci sia la necessità di recedere. Rimango un attimo così, mi viene il dubbio che la cosa, come appunto accennato anche da Luciano, sia stata un po' tirata per creare un nuovo percorso e quindi inglobare all'interno della rete altri comuni, ma per fare in modo che siamo in di più a collaborare su questa attività, io sono comunque favorevole, non credo che il pellegrino possa passare da una parte all'altra, ma più siamo meglio riusciamo a gestire quello che è il patrimonio culturale del nostro territorio, quindi sono favorevole. Sono favorevole e condivido anche quello che è l'invito e lo sprone di Luciano sul fatto di essere parte attiva, sempre più parte attiva di questa rete, perché come detto appunto noi potremmo inserirlo, e come ha detto anche appunto l'assessora, di un progetto più ampio che vede una rivalutazione territoriale e promozione territoriale che stiamo cercando di mettere in atto. Abbiamo tutte le carte in regola e il territorio per poterlo fare, quindi bene, andiamo avanti, non possiamo che essere favorevoli.
Grazie Melli, chi altro vuole intervenire? Consigliere Piccinini, prego.
Sì, no, ha detto bene l'assessore Rosi che non è niente di nuovo, in effetti ne abbiamo già provate delle altre, l'ha detto anche Rosi, insomma. Dunque mi verrebbe da chiedere quanti pellegrini transitano e presso la Via Romea Nonantolana e quanto ne ha beneficiato il nostro territorio ad oggi, in particolar modo magari i nostri commercianti, i nostri bar. Io penso molti pochi. Poi non, qui vedo che gli enti aderenti, che sono 20, compresa anche comuni come Ravarino Finale, che non ho capito che buon porto, boh, si vede che passava anche di lì, sta via Romeo Antolan, gli antiaderenti devono realizzare gli interventi di manutenzione di propria competenza territoriale al fine di garantire la percorribilità della via, segnalare tempestivamente al comune di Nonantolo, che gestisce un po' il tutto, tratti non più percorribili, criticità diverse che impediscono anche solo in parte la fruibilità della via, immagino anche in bicicletta, perché non so se si può fare solo a piedi. Allora bisogna che andiamo, io non lo so, io un po' che non vado a girare insomma in Panaro dove passa la via Roverno Nantolan, nei tratti che fiancheggiano il Panaro, però i miei ricordi sono, non, cioè, sono veramente molto tristi, cioè non si girava, c'erano tratti chiusi, con una vegetazione alta, in bicicletta non se ne parla, a piedi chiaramente prendevi delle razze. Quindi io non lo so, poi c'è questa associazione, APS, sempre sulle associazioni, che dovrebbe gestire, insomma, con 500 euro a comune a testa, che cioè, se ci fai un calcolo con 20, vabbè, sempre volontariato, va bene, ma è sufficiente volontariato se vogliamo fare una cosa seria qua? Cioè, perché bisogna fare un progetto serio, perché è importante la via Romeo Antolan, portare grandi benefici, basta pensare, l'ha detto anche Rosi, il cammino dell'Unione di il cammino dell'Unione della Terra di Castelli. Quindi non lo so, ma lì si è investito, secondo me ci sono state fatte molto più, ci si è lavorato molto di più, qui ci sono dei tratti che non lo so, adesso un po' che non ci vado, però mi auguro che sia risolto il problema. Poi sono 500 euro comune più l'associazione di volontariato, io non lo so quanto si possa veramente investire, quanto si, dove possa portare, diciamo dove si possa andare con queste premesse. 500 euro a comune, io ne stanzierei anche di più, adesso hanno detto molti di più, ma ne stanzierei anche di più come comune se veramente ci si crede. Poi dobbiamo andare da Pagani e chiedere lo sponsorizzazione, io non li chiederei per la via Romeo Antolan, non c'entra un tubo secondo un Pagani con la via Romeo Antolan, no, ma opinioni diverse, Rosa, non è che io ti devo convincere, tu devi convincere me, appunto, c'entra niente, c'entra di più Sant'Alberga, ecco, quindi... io ne investirei anche di più, non avrei problemi ad approvare una convenzione che non ha anche più soldi stanziati. E questo non è che voterò contro perché ne abbiamo stanziati poco, voterò ovviamente a favore perché cioè, non sono così. Però sì, sempre le associazioni di volontariato che fanno quello che possono, poi vorrei anche capire cosa fanno questi. 20 comuni, 500 euro a testa, cosa fa? 10.000 euro? Dividiamo per 100 km, sono 100 euro a chilometro? Beh, so farmi con 100 euro a chilometro? Niente. Se veramente ci si vuole credere nel progetto, quindi va bene, però andiamo a vedere quali sono i tratti percorribili. Poi vedo che il comune di Nonantola deve fare tante cose, tanta roba, adesso vediamo se la fa tutta sta roba che deve fare il comune di Nonantola. Va bene, a posto.
Grazie consigliere, altri? Non ci sono richieste? Se non sono richieste, io mi permetto di fare due commenti, visto che non ho fatto l'introduzione. Il primo è che nell'intervento che ha fatto il consigliere Rosi Luciano c'è, credo, un elemento che va sottolineato a livello politico, che è quello di non fare un'adesione fine a se stessa. Allo stesso tempo, però, io non credo che un investimento verticale sulla Romeo Antolana possa cambiare le sorti del nostro territorio. Credo piuttosto che la Romeo Antolana possa rappresentare, come tante altre cose che abbiamo sul territorio, una tessera di una strategia generale di come dire, promozione turistica, marketing territoriale, chiamatelo come volete, che è un po', e qua sono d'accordo con i consiglieri che sono intervenuti, una carenza del nostro comune, al punto che, come ricordava giustamente l'assessore in apertura del suo intervento, noi abbiamo proprio, come dire, consci di questa situazione, provato a candidare in regione, nel quadro dei finanziamenti per gli abri conosciuti, anche fra le attività che abbiamo proposto, un piano che ci permetta di fare sistema fra tutti questi elementi, diciamo, da valorizzare. Lo dico consapevole che sia un elemento, lo dico anche prendendo le giuste distanze, le giuste cautele rispetto a un tema che molte volte ci porta a come dire, fantasticare giustamente sulle potenziali attrattività del territorio, ma non è una cosa semplice. I comuni che sono riusciti a ottenere dei risultati significativi in termini di attrattività l'hanno fatto solo, esclusivamente, con una strategia lungimirante che guardava al medio e lungo periodo, non con soluzioni immediate o come dire, atti anche semplici come quello che abbiamo qua, lo dico con la massima onestà, ma con una strategia di lungo periodo. Abbiamo bisogno, secondo me, di cominciare oggi cercando di mettere il primo tassello nella consapevolezza che un risultato immediato difficilmente si raggiungerà, anche come dire, unendo in maniera efficace tutti i fili che sono stati citati prima, però non basta quello, oggi serve, credo, un approccio sistemico. Se la regione ci finanzierà le attività di promozione del lab, sicuramente proveremo a mettere un primo tassello anche dedicato al marketing territoriale, che riguarderà non da ultimo anche la Romena Nantolana. Dopodiché, come sapete, rappresenta un elemento di attrattività, non certamente l'elemento centrale di attività dell'ente. Non ci mettiamo a contare i pellegrini, non ci mettiamo a fare altri elementi, valuteremo i timbri, ma all'interno, come dicevo, di un quadro generale. Su questo, se avete citato Terre di Castelli, mi permetto di esprimermi perché hanno fatto un ottimo lavoro, ma è un lavoro che le amministrazioni, innanzitutto sistemica delle nove comuni, spero di non sbagliare il numero, nove comuni di Terre di Castelli, ha fatto con un'ottica appunto sia sistemica, perché la massa critica aiuta, sia con una prospettiva di intervento. Bisogna cominciare ad andare avanti. Io chiuderei qui, se non ci sono altri interventi, e metterei in approvazione il punto 6, che è la convenzione per la manutenzione e la promozione coordinata della via Romena Nantolana per gli anni 2026-2031, adesione e approvazione dello schema di convenzione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità, è immediatamente eseguibile. Anche qua vi richiedo cortesemente di ripetere per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qua all'unanimità. Grazie. L'atto è approvato. Proseguiamo con i lavori del Consiglio. Abbiamo il punto all'ordine del giorno numero 7. Ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto richiesta di un regolamento comunale per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici per la tutela della popolazione, in coerenza con le normative vigenti, le linee guida di riferimento e i principi esposti dal manifesto della rete 6VMX6. Spero di averlo letto bene. 6 volte per 6. Vabbè. A voi la parola.
Allora, pensavo di presentare l'ordine del giorno e poi di leggere l'impegno, così velocizziamo un po'. Il documento della rete 6 volt su metro per 6 secondi è un manifesto promosso da oltre 70 associazioni italiane per contrastare l'innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Questo documento ci è pervenuto sulla PEC e noi abbiamo colto l'occasione per stimolarne un confronto in Consiglio Comunale. L'ordine del giorno scritto riporta tutte le normative di riferimento che hanno l'obiettivo di tutelare la salute della popolazione sottoposta all'esposizione di radiazioni non ionizzanti. Dobbiamo dire che, mentre per le radiazioni ionizzanti, per intenderci i raggi X utilizzati in apparecchiature radiologiche o macchine per diagnostica, laboratori, terapie, abbiamo una normativa corposa, una documentazione scientifica che descrive esattamente effetti immediati derivati dall'esposizione o stocastici o che si avranno nel corso del tempo, descrive altresì molto bene quali sono i limiti di tutela della salute per i cittadini, per la popolazione e per i lavoratori. Per quanto riguarda questo tipo di radiazioni, dette non ionizzanti, che sono radiazioni elettromagnetiche derivanti da campi elettrici o magnetici, cioè in pratica da tutti i dispositivi elettrici, oppure da onde a radio dalle diverse frequenze, è presente un gap normativo, perché mentre le radiazioni ionizzanti sono state studiate già a partire dalla fine del 1800, quelle non ionizzanti sono state studiate molti anni dopo. Ora però tanti studi scientifici, normative o linee guida supportano la necessità di regolamentare le esposizioni a tali radiazioni, perché anch'esse possono generare problemi di salute come tumori della pelle, tumori cerebrali, danni agli organi, disturbi del sonno o del comportamento. lo possiamo capire facilmente se usiamo per molto tempo il telefono attaccato all'orecchio, il telefono scalda, oppure se ci recchiamo ad esempio a fare un esame di risonanza magnetica, ci chiedono di compilare un lungo questionario e questo ci fa capire che anche questo tipo di radiazioni ha degli effetti sul nostro corpo. Detto questo, che cosa influisce sulla gravità degli effetti indesiderati? Beh, i fattori principali sono essenzialmente tre: il tempo di esposizione, la vicinanza alla sorgente emettitrice, l'intensità della radiazione o della frequenza radio. Occorre quindi tenere ben presente in contesti cittadini questi tre fattori per ridurre al minimo il rischio per la popolazione, prevedere una sorta di regolamento che possa tenere presente quello consigliato dalle quanto consigliato dalle normative. Voi direte, come fate al solito, a San Cesare non c'è problema, non abbiamo delle antenne che comportano questi rischi e noi ne siamo felici, contenti, però per il futuro, siccome questa tecnologia è in forte evoluzione, è bene prevedere anche un regolamento di questo tipo. Adesso leggo l'impegno: a predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale un regolamento per il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, finalizzato alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto delle normative vigenti, a prevedere nel regolamento comunale specifiche finalità, tra cui la minimizzazione dell'esposizione della popolazione attraverso criteri di pianificazione territoriale, la tutela dei luoghi destinati all'infanzia, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e socio-assistenziali, la promozione di una gestione razionale delle infrastrutture tecnologiche, la massima trasparenza amministrativa, l'accessibilità delle informazioni per i cittadini, il monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio comunale, a predisporre un piano comunale degli impianti di telefonia mobile finalizzato alla razionalizzazione delle infrastrutture esistenti, alla condivisione degli impianti tra operatori e alla riduzione dell'impatto territoriale, a favorire nell'ambito delle competenze comunali nel rispetto delle normative vigenti soluzioni localizzative tecniche che consentano una riduzione dell'esposizione della popolazione, privilegiando aree caratterizzate da minore permanenza umana, a promuovere attività periodiche di monitoraggio dei campi elettromagnetici mediante il coinvolgimento degli enti tecnici competenti e a rendere disponibili i risultati attraverso gli strumenti istituzionali del Comune, a favorire momenti di informazione e confronto pubblico in occasione dell'installazione di nuovi impianti o della modifica sostanziale di impianti esistenti, a trasmettere il presente ordine del giorno agli enti competenti affinché possano concorrere nell'ambito delle rispettive attribuzioni al perseguimento degli obiettivi di tutela della popolazione e corretta pianificazione territoriale.
Grazie. Io, se posso, avrei qualche domanda prima di aprire il dibattito, perché è sicuramente un tema interessante, però come è stato ricordato dal consigliere che ha esposto questo ordine del giorno, visto che è stato detto, lo ricordo, è stato praticamente mutuato e fatto proprio dal gruppo, prendendo le mosse, anzi direi prendendo praticamente tutto da quello che è il manifesto della rete 6 volt metro per 6 minuti. Stavolta lo leggo bene, così do dimostrazione di aver un po' studiato. Volevo chiedere, fare due domande al gruppo proponente, perché è un po' ci sono degli aspetti che non mi sono chiari. Primo, secondo me sarebbe utile per il Consiglio Comunale, utile, non indispensabile o vincolante. Però ho notato che la PEC del movimento è stata mandata, direi, a tutti i comuni, sicuramente dell'Emilia Romagna o d'Italia. Volevo chiedervi se e quanti altri comuni hanno deliberato, non tanto un regolamento, perché ne esistono dei regolamenti sulla parte elettromagnetica, ma hanno deliberato un regolamento conforme alle direttive di questo movimento, di questo manifesto e di questo movimento. La seconda domanda è questa invece credo che sia importante. Il regolamento, impegno numero uno, il regolamento a cui si chiede di impegnare il Consiglio Comunale, parla di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi. Leggendo invece il manifesto si parla di limiti ben precisi, non di una minimizzazione, perché minimizzare significa di fatto utilizzare una valutazione che può anche essere arbitraria, quindi secondo me sarebbe bene specificare verso quale obiettivo di valore obiettivo bisogna in un qualche modo chiedere al Consiglio di provare a tendere. Perché dico questo? Perché se noi facciamo un regolamento che a nostro parere minimizza e poi pone in realtà dei limiti molto elevati, abbiamo fatto il regolamento ma non abbiamo, credo, tutelato la salute. La terza domanda è questa: rispetto alla normativa, si è parlato di vuoto normativo, a me questo non risulta, anzi non mi risulta per niente. In particolare mi risulta che il manifesto citato sia nato invece proprio come movimento di associazione in risposta a una legge in particolare, della legge 214/2023 fatta dal Ministero del Made in Italy, che invece è andato in direzione opposta. Adesso non si apre la pagina del Ministero, ve la volevo leggere perché è molto interessante. Il Ministero ha portato da 6 a 15 il valore obiettivo, proprio con l'idea invece di favorire la diffusione delle infrastrutture. Quindi ricordavo questo perché la scelta del nostro governo è stata quella invece di andare in direzione ostinata e contraria, per citare De André, cioè di aprirsi invece a una liberalizzazione, con l'idea, questo si legge nella parte relativamente alle telecomunicazioni della legge 214, che invece la presentava come una misura appunto per la competitività, per la diffusione di servizi e quant'altro. L'ho voluto citare perché anche questo è un elemento secondo me importante, perché quello che ci sta chiedendo non è siamo vaghi e quindi non ci sono limiti, non ci sono elementi normativi. No, i limiti ci sono e sono anche molto chiari. Quello che ci sta chiedendo è: c'è una legge che ha deliberato nel 2023 determinati limiti, quindi che ci sono e sono vincolanti per legge. Si chiede al Consiglio Comunale di adottare un regolamento, poi ci direte con quale valore, che restringa e vada in direzione diversa rispetto a quella che è stato fatto dalla normativa nazionale. Ho interpretato bene? Spero di sì, almeno questi elementi sono quelli che sono riuscito a raccogliere. Chiedo poi al gruppo se mi può rispondere e apro il dibattito naturalmente con chi vuole intervenire. A chi la parola?
Se esistono delle normative e delle leggi è ovvio che si rispettano prima quelle. Poi c'è il principio cautelativo che impone sempre di proteggere il più possibile la popolazione nel caso di tutti i tipi. No, certamente, però. E poi quello non è un regolamento, è un manifesto, è una cosa un po' diversa. Quindi prima verrà la legge. Lo scopo di questo ordine del giorno era di prevedere un regolamento di questo tipo che tenesse conto delle indicazioni fornite dal manifesto, visto che è stato mandato a tutti i comuni italiani e sembra un argomento interessante alla luce delle nuove tecnologie. Era questo lo scopo.
Però chiedo scusa se insisto. Al di là di quello che è lo scopo, che credo sia chiaro a tutto il Consiglio Comunale, noi qui dobbiamo esprimerci su un ordine del giorno e, come dite a me, quando presento gli atti tecnici sarebbe utile dare qualche elemento al Consiglio Comunale per esprimersi coscientemente, perché ribadisco la mia richiesta, i principi espressi dal manifesto non sono principi, sono valori precisi a cui chiedono agli enti di conformarsi, quindi non è una discussione generale, è la richiesta di adeguare un valore limite di 6 volt in luogo di quanto disposto dalla legge 214, che prevede un limite di 15, ovviamente per un'esposizione. Si contesta, e sempre contesta il manifesto, non solo il limite del voltaggio, ma anche l'esposizione, perché viene individuato 6 minuti in luogo di quanto invece fatto nel 2012, che prende le 24 ore e viene contestato proprio perché nelle 24 ore l'esposizione notturna abbassa la media e quindi è in un qualche modo diverso. Insomma, degli aspetti abbastanza pratici ci sono. Qui non si chiede un indirizzo generale, il manifesto non è un indirizzo generale, qui ci si chiede di conformare il regolamento del nostro comune a un manifesto che indica degli elementi molto precisi. Ecco, io vorrei che fosse chiaro questo aspetto, che c'è una normativa di un certo tipo, che il manifesto agisce non restringendo la normativa, agisce in reazione alla normativa. C'è un link che a un video YouTube che è dentro il manifesto, che ha un titolo programmatico che si chiama Il governo dai numeri. Sicuramente l'avete letto per preparare questo ordine, avete guardato il video prima di questo ordine del giorno. È chiaro che il mio dubbio, cioè quello che secondo me andrebbe chiarito, è se si vuole fare un'applicazione integrale di quanto disposto dal manifesto o se viceversa è un atto di indirizzo generale che ribadisce l'importanza di tutelare la salute a fronte all'elettromagnetica. Sono due cose molto diverse, ma trovandomi un'indicazione puntuale a una campagna puntuale nel titolo dell'oggetto di questo oggetto, mi sembra che sia molto chiaro. Cioè non capisco la difficoltà nel dare questa indicazione al Consiglio Comunale. Scusate, chi è che vuole intervenire ancora? Assessore Pancaldi.
Allora, ciao. I campi elettromagnetici sono un inquinamento come gli altri, quindi bene che se ne parli. Vorrei dare qualche, qualche dato di fatto per poi arrivare agli stessi interrogativi che ha fatto Francesco, perché sono poi quelli che servono al Consiglio per decidere. Allora, per prima cosa vorrei leggervi cosa fa ARPAE, perché tanto già viene fatto. Quindi fonte il sito di ARPAE, campi elettromagnetici, cosa fa ARPAE. ARPAE, in appoggio alla Regione, gestisce il catasto delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti in collegamento al catasto nazionale predisposto da ISPRA. A supporto dei processi autorizzatori di competenza dell'ex provincia, per gli impianti a bassa frequenza e del SUAP per gli impianti ad alta frequenza, ARPAE produce un parere preventivo sui progetti presentati attraverso l'utilizzo di modelli di simulazione. Allora, ho già chiesto, abbiamo già fatto richiesta ad ARPAE dei modelli di ricaduta su San Cesario, perché qualche antenna cellulare ce l'abbiamo e appena ci arrivano sono assolutamente disponibili a condividerli, perché è patrimonio di tutti. Quindi questi modelli di simulazione si basano su opportuni algoritmi di calcolo specifici per tipologie di sorgente, permettendo la verifica della conformità delle opere proposte relativamente all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti, valutando il rispetto dei valori di riferimento normativi, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale vigente. L'attività di valutazione preventiva di ARPAE e agli enti locali di indirizzare le proprie attività e controllo di vigilanza ambientale sugli impianti, consistenti nello svolgimento di sopralluoghi conoscitivi e nell'effettuazione di rilievi strumentali di campo elettromagnetico. Particolare attenzione viene rivolta ai recettori cosiddetti sensibili, come scuole, asili, case di riposo, eccetera. I controlli possono derivare dalla programmazione di attività di convenzioni con i comuni o da richieste specifiche di enti o privati in caso di situazioni particolari. Quindi di fatto ARPAE valuta preventivamente l'installazione di sorgenti di radiazione elettromagnetica e controlla anche. Sempre andando sul sito di ARPAE, rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, leggo che il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici ad alta frequenza è un'importante attività di ARPAE che si affianca e integra a quella tradizionale di vigilanza e controllo. Ha diversi obiettivi: tenere sotto controllo diverse aree del territorio antropizzato, caratterizzate da molteplici fonti di pressione, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, impianti radiotelevisivi, rilevamento di eventuali superamenti di valori di riferimento normativi, che sono il valore di attenzione e il valore limite di esposizione. Come obiettivo anche analisi della variabilità temporale, analisi di situazioni complesse, ad esempio per la presenza di molteplici sorgenti che variano nel tempo in modo indipendente e di elementi di perturbazione, ottimizzazione della pianificazione degli interventi, maggiore visibilità di vigilanza e controllo. Il monitoraggio è attivo tutto l'anno. Le stazioni di misura vengono collocate da ARPA in strutture pubbliche o private, scuole, asili, ospedali, case di cura, case di riposo o in edifici privati, abitativi e di lavoro, in modo tale da garantire la sicurezza sia della strumentazione sia delle persone che normalmente accedono ai locali interessati. La scelta dei siti di monitoraggio avviene di norma in accordo con le amministrazioni competenti per il territorio, con priorità per i siti ritenuti più critici, quelli di prima. In caso di rilevamento di valori superiori alle soglie di riferimento normativo, ARPAE procede a successive verifiche attraverso metodiche di misura previste dalla normativa tecnica vigente. I casi di superamento confermati sono segnalati dalle autorità competenti e costantemente monitorati. Quindi ARPAE, diciamo, rilascia i pareri preventivi e controlla anche dopo. La normativa, come diceva Francesco, è corretta, quindi leggo sempre dal sito di ARPAE. Con l'entrata in vigore in data 30 aprile 2024, l'articolo 10 della legge 214 del 30 dicembre 2023 sono innalzati in attesa di adeguare i limiti di esposizione alla normativa europea, che se non ricordo male dovrebbero essere sui 60 volt metro. Il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità dai previgenti 6 volt metro, quindi fino al 2023, all'attuale valore di 15 volt metro. Quindi, diciamo, il governo si è mosso verso l'innalzamento dei limiti. Poi, come, diciamo, ultimo elemento di obiettivo, guardando il manifesto della rete 6 volt metro per 6 minuti, ci sono, diciamo, introduzione, obiettivi e strategie. Tra gli obiettivi c'è, secondo punto, in osservanza del principio di non rilassamento dei livelli di protezione ambientale sancito dalla legge citata, il ripristino del testo originale dell'articolo 4 del DPCM del 2003, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il ripristino del valore di attenzione di 6 volt metro. Quindi l'obiettivo di questo, di questa rete è tornare ai livelli pre-2023. Qual è la strategia che propone questa rete? La promozione di leggi regionali che stabiliscano il limite di attenzione di 6 volt metro per ogni intervallo di 6 minuti, quindi quello che propone è rendere le leggi regionali più restrittive di quelle nazionali. E l'altro obiettivo è le leggi regionali, nelle more di un'abrogazione della modifica della legge del 2023, dovrebbero prevedere esplicitamente che gli stessi regolamenti comunali contemplino la protezione aggiuntiva degli obiettivi sensibili. Quindi l'idea è: tua regione poni dei limiti più stringenti e lascia ai comuni porre dei limiti più stringenti. Allora, adesso vengo alla parte, diciamo, più attinente alla mozione. Quindi aumentare i livelli di esposizione direi che sia fuori discussione, nel senso che questa rete va esattamente nella parte opposta. Lasciarli come adesso vuol dire, e fare un regolamento vuol dire, duplicare quello che sta già facendo ARPAE. Quindi la domanda a cui deve rispondere il Consiglio o i proponenti è: vogliamo dotare il Comune di un regolamento comunale più stringente di quella nazionale? Vogliamo andare nella direzione diametralmente opposta al nostro governo? E se sì, qual è il livello che abbiamo in mente? Perché sono quei 6 volt metro, sono 7, sono 5, perché minimizzare vuol dire anche togliere lo 0,1% e non è questo grande guadagno. Quindi ci sono questi due punti da chiarire. Vogliamo essere più restrittivi e andare in direzione opposta al governo? Bene, qual è il limite che abbiamo in mente e dove? Dove può voler dire in tutti i locali pubblici, solo dove ci sono dei bambini, anche gli locali commerciali, e questo è è una linea di indirizzo che, su cui il Consiglio si deve esprimere. Chiudo dicendo che gli uffici comunali non sono attrezzati per fare in caso un regolamento di questo tipo, quindi di sicuro c'è da investire dei fondi per farsi aiutare, e questo vuol dire budget, ma vuol dire anche tempi, nel senso che le cose, se non ce le facciamo in casa noi, vuol dire che vanno per le lunghe, e per le lunghe può voler dire anche mesi o parecchi mesi. Poi, come dico sempre, il Consiglio Comunale è l'organo direttivo per eccellenza, quindi esprimetevi. Però noi come Giunta abbiamo bisogno di quelle due indicazioni lì.
Ringrazio l'assessore, mi ha chiesto la parola il consigliere Lorenzo Melli.
Faccio un breve intervento partendo proprio dall'ultima cosa detta dall'assessore, cioè che il nostro comune attualmente non è attrezzato per fare quanto è il nostro, cioè quanto l'ordine del giorno sta richiedendo. E però nel contempo ci dice anche che già ARPAE fa tutti i controlli del caso, le verifiche sia prima che durante l'utilizzo, o quantomeno sia prima di andare ad aggiungere antenne e quant'altro che durante l'utilizzo normale. Detto ciò, sono andato a informarmi, perché ammetto la mia ignoranza, e ho visto che il limite precedente a quello che è stato spostato dal governo, 15 volt per metro, era 6 volt per metro, che è già un valore estremamente inferiore rispetto a quanto l'OMS stabilisce come il limite massimo. Quindi già lo Stato italiano è molto al di sotto, perché è sui 61 volt per metro, quello dell'OMS, che non mi sembra essere un ente sprovveduto, ma comunque già lo Stato italiano, anche con l'innalzamento che ha fatto ultimamente, è molto al di sotto di quanto l'OMS prevede. E, in più dico che la rete che si utilizza come fonte per questo ordine del giorno fece una campagna addirittura per richiedere allo Stato italiano di proporre un limite di 0,6 volt per metro, cioè dire: signori, i telefoni cellulari e tutte le antenne di radiofrequenza o le mettete sui montagni che qua non becchiamo niente, oppure lasciate stare. Nel senso che, e qui arrivo a quanto io dico e quanto voglio dire, è che va bene essere cautelativi e cercare di ridurre l'impatto di queste nuove tecnologie sulla popolazione, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare che questo è quello che ci permette, e permette a tutti i cittadini, di usare queste cose, di guardare la TV, di essere sempre collegati in wifi. È ovvio che bisogna attenzionare, controllare, verificare che non si vadano a sforare i limiti, e quindi giusto che il governo sia cautelativo, ma allo stesso tempo non bisogna essere populisti e dire limitiamo, così tuteliamo la popolazione, per poi dopo andare a dire ai cittadini: vabbè, i cellulari lasciateli stare, lasciate le case che tanto non servono. Quindi qui dichiaro anche il nostro voto, siamo ovviamente contrari.
Grazie. Altri? Chi vuole intervenire ancora? Nessuno? Nessuno? A posto? Consigliere Boni, prego.
Nel senso che avete già detto che non siete attrezzati, e quindi inutile, l'ordine del giorno è bocciato, però secondo me invece prevedere un piano per i futuri insediamenti lontano da antenne ad elevata frequenza, io non sto parlando di quello che c'è già perché non si può fare niente, ma una pianificazione futura secondo me sarebbe da fare.
Grazie consigliere, rispondo molto velocemente se non ci sono altri interventi. Io penso che questo ultimo sollecito possa essere un elemento in un qualche modo da accogliere, visto che abbiamo parlato poco fa di pianificazione urbanistica, abbiamo parlato in un qualche modo. Credo che l'impegno, peraltro, che ha detto l'assessore vada in questa direzione, sia perché, giusto per allacciare un po' i fili, sia perché deve essere l'amministrazione la prima a essere sensibile a una giusta pianificazione territoriale, sono d'accordo con quest'ultimo intervento, ma anche per raccordare le competenze dei vari enti. Quindi il richiamo d'ARPAE l'abbiamo voluto fare proprio perché è giusto ricordare anche quelli che sono gli elementi, e gli enti più che gli elementi, che in un qualche modo supportano questo tipo di decisioni all'interno delle manifestazioni. Io il mio voto, come dire, le mie perplessità le ho già espresso su questo tema. Penso che pur prendendomi l'impegno di rivalutare la parte della pianificazione territoriale, che è sicuramente un tema sensibile, io credo che il difetto, se posso permettermi, di questo testo sia quello di essere eccessivamente incisivo rispetto alla nostra realtà territoriale, che è un po' il difetto, secondo me, di quegli proposte ordine del giorno preconfezionate che vengono diffuse urbi et orbi, e da qui è stato un po' più il motivo per cui ho ricordato è stato mandato senza distinzione di sorta a tutti gli enti, un po' perché giustamente il principio vale per tutti i cittadini in termini di equità, ma senza diversificare un pochino le varie realtà. Ciò non toglie che credo sia possa essere un impegno che si prende il Consiglio Comunale e che noi facciamo nostro come amministrazione, a dire, al netto di questi strumenti estremamente dettagliati e complicati, però cerchiamo di capire nel documento pianificatorio principe, cioè il piano urbanistico generale, quali sono gli elementi che in un qualche modo possono recuperare quegli elementi di tutela della salute che credo abbiamo il dovere comunque di garantire, al di là delle indicazioni puntuali e dei contenuti di questo. Metterei in approvazione, in votazione, scusate, il punto all'ordine del giorno numero 7, scusate, ho perso l'ordine del giorno, al punto 7, che è l'ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto richiesta di un regolamento comunale per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici per tutta la popolazione, in coerenza con le normative vigenti, le linee guida di riferimento, i principi esposti dal manifesto della rete 6 volt metro per 6 minuti. Chiedo chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Un astenuto? Consigliere Piccinini, due favorevoli? Consigliere Boni, Zanoli, gli altri contrari, e quindi l'ordine del giorno è respinto. Grazie. Passo al punto successivo, ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto promozione di interventi a sostegno psicologico, educativi e informativi sui diritti delle donne e delle minori, finalizzati alla prevenzione della violenza, dei matrimoni forzati, delle costrizioni derivanti dal fondamentalismo religioso e di ogni forma di discriminazione. La parola al gruppo. Consigliere Boni, prego.
L'Unione dei Comuni del Sorbara ha attivato un centro antiviolenza al servizio delle donne residenti nei comuni di Bastiglia, Buonporto, Castelfranco, Nonantola, Ravarina e San Cesario. Il centro antiviolenza offre servizi di ascolto e accoglienza, sostegno psicologico, orientamento ai servizi, accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e consulenza legale dedicata alle donne vittime di violenza. La Costituzione della Repubblica Italiana tutela i diritti inviolabili della persona, sancisce il principio di uguaglianza tra uomo e donna e garantisce la libertà personale, la libertà religiosa e i diritti dell'autodeterminazione. L'ordinamento giuridico italiano prevale su qualsiasi norma, pratica, tradizione o consuetudine incompatibile con i principi costituzionali e con le leggi dello Stato. I matrimoni forzati, i matrimoni precoci, la segregazione domestica, la violenza fisica e psicologica, nonché ogni forma di coercizione esercitata nei confronti delle donne e delle minori costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e devono essere prevenuti e contrastati. È interesse di tutti promuovere percorsi di integrazione fondati sul rispetto della Costituzione italiana, della dignità della persona, della libertà individuale, della piena parità tra uomo e donna. Considerato che in alcuni contesti caratterizzati da ideologie fondamentaliste o estremiste di matrice religiosa si verificano forme di controllo coercitivo nei confronti delle donne e delle bambine attraverso limitazione della libertà personale, segregazione domestica, imposizione dell'abbigliamento, esclusione dai percorsi scolastici e lavorativi, matrimoni forzati o precoci e altre pratiche incompatibili con i principi costituzionali. Come dichiarato dall'onorevole Anna Cisint, in Europa sono circa 19 milioni le bambine costrette con la violenza a sposare uomini molto più anziani. Tali fenomeni rappresentano una violazione dei diritti fondamentali della persona e devono essere affrontati con strumenti di prevenzione, informazione, educazione civica, sostegno psicologico e tutela delle vittime. Particolare attenzione deve essere rivolta alle donne che vivono in condizioni di isolamento familiare e sociale e che anche a causa di barriere linguistiche e culturali non conoscono i diritti garantiti dalla legislazione italiana, le opportunità offerte dai servizi pubblici, la conoscenza della lingua italiana, della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei diritti delle donne rappresentano uno strumento fondamentale di emancipazione, integrazione e prevenzione della violenza. Impegna il Sindaco e la Giunta a collaborare col Centro Antiviolenza dell'Unione dei Comuni del Sorbara affinché siano attivati specifici percorsi di sostegno psicologico, educativo e di orientamento rivolti alle donne che vivono situazioni di isolamento, controllo coercitivo e violenza, a promuovere percorsi di educazione civica rivolti alle donne provenienti da contesti caratterizzati da particolari vulnerabilità sociale e culturale, illustrando i principi della Costituzione italiana, la parità tra uomo e donna, la tutela dei minori, il diritto dell'istruzione, al lavoro, alla libertà personale e l'autodeterminazione, a realizzare iniziative informative rivolte alle comunità straniere presenti sul territorio affinché sia pienamente riconosciuto che in Italia tutte le persone sono soggette esclusivamente alle leggi dello Stato e che nessuna norma religiosa, tradizione culturale o consuetudine può giustificare comportamenti contrari alla Costituzione italiana, configuranti reato. A promuovere nell'ambito dell'attività del Centro Antiviolenza incontri dedicati alle donne vittime di pratiche coercitive, riconducibili anche a contesti di fondamentalismo islamista e di altre forme di estremismo religioso, affinché possano acquisire piena consapevolezza dei propri diritti e delle tutele garantite dall'ordinamento italiano. A favorire campagne di sensibilizzazione contro i matrimoni forzati, i matrimoni precoci, la violenza domestica, la segregazione familiare, le mutilazioni genitali femminili e ogni altra pratica lesiva della dignità e della libertà delle donne e delle bambine, a predisporre materiale informativo multilingue sui diritti delle donne e dei minori, sui servizi disponibili e sulle modalità per richiedere aiuto in sicurezza. A rafforzare la collaborazione tra centri antiviolenza, servizi sociali, azienda USA, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, associazioni del territorio per individuare tempestivamente situazioni di rischio riguardanti le bambine. Invita inoltre il Consiglio Comunale a ribadire che la libertà religiosa è pienamente garantita dalla Costituzione italiana, ma non può mai essere invocata per giustificare violazioni dei diritti fondamentali della persona, discriminazioni di genere, matrimoni forzati, violenze fisiche o psicologiche, limitazioni della libertà personale o qualsiasi altra condotta contraria alle leggi della Repubblica.
Grazie, consigliere, per l'illustrazione dell'atto. Apro la discussione, mi ha chiesto la parola il vice sindaco Fabbri.
Allora, voglio dare il mio contributo a questo ordine del giorno, dettagliando un attimo che cosa fa un centro antiviolenza e poi vengo al tema delle donne islamiche o comunque arabo-islamiche che sono l'oggetto di questa interrogazione e di questo ordine del giorno, scusate. Il centro antiviolenza della nostra Unione, che è partito peraltro da poco nella sua forma proprio di centro antiviolenza, è una struttura che è gestita dall'Associazione Città delle Donne di Modena, che offre supporto gratuito, confidenziale e specializzato alle donne vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale o di stalking e ai loro figli minori. L'anonimato e la riservatezza sono un valore fondante. La donna non ha l'obbligo di denunciare per essere accolta. L'anonimato è garantito. Anche la centralità della donna è un valore fondante. L'approccio si basa sulla non direttività. Le decisioni spettano sempre alla donna. Il centro non impone scelte, ma la affianca nel riappropriarsi della propria autonomia, quello che gli inglesi chiamano empowerment. Parliamo adesso brevemente di come avviene il primo contatto, anche per capire bene, al centro di accoglienza, al centro antiviolenza. I canali di accesso, lo sapete, sono il telefono diretto, il numero nazionale di pubblica utilità, l'1522, oppure invio da parte dei servizi sociali, delle forze dell'ordine o del pronto soccorso. Il primo colloquio viene gestito da operatrici esperte, serve ad ascoltare la storia senza giudicare, raccogliere i bisogni primari e offrire un ambiente sicuro. La valutazione del rischio viene fatta subito con queste modalità. A. Strumenti di valutazione, si usano delle griglie standardizzate per comprendere il livello di pericolo per la donna e per i figli minori. B. Messa in sicurezza immediata, se la donna si trova in una situazione di immediato pericolo di vita, si attiva l'inserimento in una casa rifugio a indirizzo segreto o in struttura d'emergenza. Insieme alla donna poi viene strutturato un percorso di uscita dalla violenza personalizzato che può comprendere A. consulenza psicologica, supporto per superare il trauma della violenza e rielaborare i vissuti, consulenza e assistenza legale, parliamo praticamente delle informazioni sui diritti della donna, sul supporto per separazioni, denunce, ordini di protezione e patrocinio a spese dello Stato, orientamento al lavoro e autonomia abitativa. Intendiamo che l'aiuto nella stesura del curriculum vitae, ricerca di corsi di formazione, inserimento lavorativo o ricerca di una casa indipendente. Un altro elemento fondamentale poi è la rete territoriale, quello che viene chiamato il lavoro di équipe. Il centro antiviolenza infatti non opera mai in isolamento, ma lavora inserito in una rete antiviolenza locale. Gli attori sono le forze dell'ordine e le procure, che hanno come ruolo quello di gestione delle denunce e attivazione del codice rosso. Abbiamo il pronto soccorso e l'ASL, che hanno il compito dell'assistenza sanitaria immediata e della refertazione della violenza, e i servizi sociali hanno invece la tutela dei minori e il supporto economico abitativo, e infine i centri per l'impiego che si occupano dei percorsi di inserimento lavorativo. In questa rete, a livello della nostra Unione, si inserisce anche la Stanza Rosa, di cui avrete letto, del Sorbar, inaugurata il 28 aprile scorso. È uno spazio dedicato all'ascolto e alla tutela delle donne vittime di violenza, frutto delle collaborazioni fra le polizie locali dei nostri comuni e le forze dell'ordine. Il centro antiviolenza non svolge solo un lavoro di emergenza, ma promuove anche un'attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione nelle scuole e nel territorio per contrastare la cultura della violenza di genere. L'ordine del giorno presentato stasera ha un focus preciso sulle donne islamiche o di origine arabo-musulmana, quindi evidenziamo ora come i centri antiviolenza abbiano sviluppato strumenti di approccio interculturale. Quando si affrontano casi di violenza che coinvolgono donne straniere o appartenenti a minoranze religiose, i centri antiviolenza integrano il loro lavoro ordinario con interventi mirati per superare barriere linguistiche, normative e culturali. Vediamo alcuni di questi passaggi chiave. Il primo, la mediazione linguistica e interculturale. La figura chiave è la mediatrice culturale, che non è una semplice interprete, ma è una professionista del settore con un bagaglio culturale affine a quello della donna. Fra le principali attività ricordiamo A. traduzione e facilitazione. Traduce concetti complessi, soprattutto giuridici e sanitari, e aiuta la donna a esprimere i propri vissuti emotivi senza barriere linguistiche. B. decodifica dei codici culturali, aiuta quindi l'equipe del centro antiviolenza a comprendere le dinamiche familiari, evitando sia il rischio di giudizio etnocentrico, intendo scambiare per violenza ciò che è un'usanza inoffensiva, sia la trappola del relativismo culturale, giustificare forme di violenza o abuso in nome della tradizione. 2. Gestione delle forme di violenza specifiche. Oltre alla violenza domestica o psicologica ordinaria, per le donne musulmane il percorso di accoglienza si confronta spesso con forme di costrizione specifica, matrimoni forzati o combinati. In questi casi accoglienza e messa in sicurezza per donne e giovani ragazze che rifiutano matrimoni imposti dalle famiglie di origine. 2. Controllo della condotta e dell'integrazione. Per questo si intende supporto a donne sanzionate o isolate dalla famiglia/comunità per essersi adeguate ad uno stile di vita troppo occidentale, nell'abbigliamento, nello studio, nella libertà di movimento. Terzo punto, violenza economica estrema. Spesso a queste donne viene negato l'apprendimento della lingua italiana, il possesso di un conto corrente o la possibilità di lavorare, accentuando la dipendenza totale dal marito o dai suoceri. Terzo punto, tutela legale speciale e permesso di soggiorno. Molte donne islamiche in Italia dipendono dal marito per la propria regolarità sul territorio nazionale, esempio tramite ricongiungimento familiare. A. Paura del rimpatrio. La minaccia di perdere il permesso di soggiorno o di vedere togliere i figli è una delle leve usate dal maltrattante per impedire la denuncia. B. Articolo 18 bis, che è il testo unico immigrazione. I legali del centro antiviolenza informano la donna che la legge italiana prevede il permesso di soggiorno per casi speciali tipo la violenza domestica. Questo permette di svincolare il proprio status di soggiorno dal marito e di non rischiare l'espulsione denunciando le violenze e intraprendendo un percorso di tutela. 4. Rispetto dell'identità e delle pratiche religiose nelle case rifugio. Nel caso in cui sia necessario un inserimento in casa rifugio, struttura, come ho detto prima, di indirizzo segreto, anche la nostra unione ne ha una dal primo di luglio, la gestione tiene conto dell'identità della donna e dei figli minori. E queste sono le regole: alimentazioni e spazi, rispetto quindi all'interno della casa rifugio, delle norme alimentari e dei momenti di preghiera, promuovendo la convivenza rispettosa tra ospiti di origine diversa. Mantenimento del legame culturale con i figli. Aiuto, si intende con questo aiuto nella gestione educativa dei figli minori, bilanciando la crescita nel paese ospitante con la conservazione della propria lingua e dell'identità di origine. Quinto punto e ultimo, strategie per evitare l'isolamento comunitario. Spesso uscire dalla violenza per una donna musulmana significa perdere del tutto la propria rete sociale comunitaria, comunità islamica locale, parenti, amici, che la spinge, virgolettato, a non disonorare la famiglia. I centri antiviolenza lavorano per costruire una nuova rete di supporto sociale locale, affiancando la donna nell'inserimento lavorativo, nei corsi di alfabetizzazione linguistica e nell'autonomia abitativa sul territorio. Una presenza importante di supporto sociale della nostra unione è rappresentata dalla scuola di italiano per stranieri, che è gestita dall'Associazione Solidarietà in Rete di San Cesario. La cito espressamente perché è frequentata quasi esclusivamente da donne arabo-musulmane. Oltre ad insegnare l'italiano, le volontarie dell'associazione intrattengono i bambini piccoli per permettere alle loro mamme di seguire le lezioni. Colgo l'occasione per fare un ringraziamento da parte di tutti noi per il prezioso lavoro svolto. Concludo. Nel caso delle donne islamiche o straniere, l'intervento dei centri antiviolenza non si limita alla protezione della vittima, ma si declina come un vero e proprio percorso di empowerment dell'intercultura, capace di tutelare i diritti della persona senza cancellare l'identità culturale d'origine e agendo sul piano del diritto di soggiorno, della lingua e dell'emancipazione sociale. Come avrete capito, il tema della violenza alle donne è una problematica complessa, che non ha risposte semplici. Lo spirito dell'ordine del giorno che discutiamo stasera pone delle problematiche che si inseriscono perfettamente nella strategia di azione del nostro CAV, dei nostri centri antiviolenza, insomma. È sufficiente ciò che facciamo già? Penso che ci siano ampi spazi di miglioramento possibile. Colgo l'invito di questo ordine del giorno a fare sempre meglio per il bene delle donne e di tutta la nostra comunità. Grazie.
Grazie al Vice Sindaco. Altri che vogliono intervenire? Melli?
Allora, buonasera Presidente, segretari e Consiglio. Siamo chiamati come Consiglio ad approvare un ordine del giorno che ci vede come gruppo a condividere appieno quelli che sono i richiami nelle premesse. Quindi il richiamo all'applicazione dei dettami della Costituzione italiana in relazione alla dignità della persona, della libertà individuale e della piena parità tra uomo e donna contro la spregevole pratica dei matrimoni forzati e delle violenze psicologiche e fisiche nei confronti delle donne. Siamo favorevoli al richiamo alla libertà religiosa e al diritto di autodeterminazione e condividiamo ovviamente il sostegno al centro antiviolenza dei comuni dell'Unione del Sorbara. E siamo anche a condividere assolutamente tutto ciò che è riportato nelle considerazioni, nel senso che quando siamo ovviamente concordi, quando si afferma che la vera integrazione e la libertà personale si ottengono quando c'è la conoscenza della lingua, delle leggi e quindi dei diritti che ogni singolo cittadino, uomo o donna che sia, hanno dalla nascita, che una persona è libera quando può scegliere senza fondamentalismi religiosi o imposizioni culturali che la obbligano contro il proprio volere. Tralascio quello che probabilmente è un banale errore, non ci sono 19 milioni di bambine in Europa vittime di matrimoni forzati, le Nazioni Unite stimano nel 2021 22 milioni di donne vittime nel mondo.